Non so se avete visto la locandina di questa settimana, credo di sì. Il titolo del sermone di oggi si intitola Un modello di evangelizzazione. E manca un pezzo perché sarebbe un modello di evangelizzazione biblica, il vero testo da imitare. Tanti nella Chiesa di oggi, come ho avuto modo di dire altre volte, si sono allontanati dalla vera evangelizzazione. Molti non sanno neanche, parlo in maniera generale, di cos'è il Vangelo. E non sto parlando di quelli di fuori, ma sto parlando all'interno della Chiesa. Perché il Vangelo è stato annacquato. Alle persone viene presentato un messaggio molto diverso, tante volte, dal vero Vangelo. Forse a causa della cultura in cui viviamo, della società che è cambiata, e il rischio è che le chiese sono piene di falsi credenti. C'è chi propina il Vangelo cosiddetto della prosperità, accetta Gesù e vedrai, andrà tutto bene, uno slogan che conosciamo molto bene, uno slogan che piace all'uomo. Avrai tanti soldi, miglior lavoro, miglior matrimonio, eccetera, eccetera, se metti tutta la tua fede in Gesù. Un altro messaggio più morbido, e sto estremizzando, sai, sei un peccatore. Ma fai una preghiera, accetta Gesù e tu sarai salvato. Devi fare però questa preghiera, poi non devi fare nient'altro. In entrambi i casi l'uomo è messo al centro, viene presentato un Gesù tutto per l'uomo. L'uomo in questo caso è l'elemento centrale del piano di Dio, tutto gira intorno all'uomo perché Gesù è il salvatore dell'uomo. Ma un Gesù come Signore, questo no, ci fa storcere il naso, non ci piace, non possiamo mica dire alle persone che devono ravvedersi, che devono morire a loro stessi. Le persone le dobbiamo attirare, non dobbiamo farle fuggire, vero? Ma dove troviamo nella scrittura un messaggio così annacquato come viene presentato oggi? Stiamo studiando il libro di Atti e una delle cose che continueremo a vedere in questo libro è come evangelizzavano gli apostoli. Come evangelizzavano i primi credenti. Abbiamo già visto alla Pentecoste il primo sermone di Pietro. Pietro, senza annacquare nulla, li mette di fronte alle loro responsabilità. Non ha paura che la gente possa scappare, ma presenta il vero Vangelo. E anche oggi vedremo qualcosa di simile. Purtroppo i credenti di oggi sono condizionati più dalle altre persone che da Dio. Il Vangelo è pazzia per i non credenti. È pazzia per quelli che periscono. Per cui se noi presentiamo il vero Vangelo, la gente fuori ci vedrà come pazzi. E tali siamo veramente ai loro occhi. Ed hanno ragione. Però non esiste un Vangelo che assecondi Dio e assecondi l'essere umano, non c'è un ponte. O presenti il Vangelo o non lo presenti. Ora vorrei scuotervi un attimo, permettetemi la provocazione. Sei sicuro tu che sei seduto qui, che sai portare il vero Vangelo? Sai portare un Vangelo non annacquato? Ne abbiamo parlato altre volte, ma oggi il Signore, attraverso il brano che vedremo, ci ripete una lezione che già conosciamo. Qualche settimana fa, quando c'è stata la mia nomina di pastore, ha predicato un Vangelo biblico. Il Vangelo, come abbiamo sentito predicare, significa una buona notizia che segue una cattiva. Tu non puoi accettare la buona notizia se sei ignaro di quella cattiva. È come se tu non sai che hai una malattia terminale e ti viene detto che in futuro la tua salute sarà buona. Ma se ti dicono che stai per morire e ti serve una medicina che non sei in grado di comprare, che non la trovi da nessuna parte e che per te è finita, allora vedi che cambia e vuoi sentire quella buona notizia. La brutta notizia è che sei un colpevole di fronte a Dio, davanti a un Dio santo e giusto, che non ha niente a che fare con l'uomo peccatore. Abbiamo ascoltato stamattina il cuore di pietra che hanno gli uomini. Ti viene dimostrato che tu sei un nemico di Dio, che la tua vita offende Dio perché è una vita immorale, completamente depravata, contraria a quella che Dio richiede. Ed è qui che di solito si annacqua il Vangelo, perché si ha paura di offendere le persone, di ferirle. Ma la verità è che se tu ami queste persone, tu vuoi che vengano salvate, non vuoi tenertele amiche, vuoi la loro salvezza. A noi non ci serve riempire la Chiesa di non credenti, per cui il Vangelo in Chiesa deve essere presentato. Il vero Vangelo offende perciò l'uomo che per natura è orgoglioso. Non lo mette al centro il vero Vangelo, ma lo abbassa e lo umilia. Chi viene innalzato è solo Dio. Perché il piano di Dio non è per l'uomo, ma è per la gloria di Dio. Questo è il piano di Dio. Anche la salvezza porta gloria a Dio. Quando ha predicato Simone, qualcuno ha potuto anche pensare: è stato duro, è stato diretto, è stato offensivo, ha usato toni a volte alti, a volte bassi. Ma Simone ha seguito alla lettera l'esempio di Pietro che vedremo oggi, e non è stato duro, ma è stato fedele a Dio. È stato fedele a Dio, ha avuto il coraggio di predicare il vero messaggio di salvezza a delle persone che non hanno mai ascoltato il Vangelo e forse non lo ascolteranno più. E la parola di Dio va portata con piena autorità, come abbiamo sentito qualche settimana fa da Davide. In Tito 2,15 parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Chi predica porta un messaggio da parte di Dio, perciò lo porta con l'autorità della Scrittura e si fa nemici, tante volte anche all'interno della Chiesa. Ora, se hanno ascoltato o no il Vangelo, non è un tuo problema, neanche il mio problema. Ma è il problema dello Spirito Santo, perché a noi ci viene detto solo di predicare la verità. Chi convince di peccato è lo Spirito Santo. E quando si predica la verità dobbiamo gioire, dobbiamo essere tristi quando invece perdiamo l'occasione di predicare il Vangelo o annacquiamo il vero messaggio di salvezza. Ma andiamo nel testo biblico e vediamo quale messaggio ha comunicato Pietro ai giudei nel Tempio. Oggi vedremo solo la brutta notizia presentata da Pietro, la prossima volta vedremo la soluzione, ma leggiamo tutto il nostro testo, sia la brutta che la buona notizia. Quindi andiamo in Atti 3 e leggiamo dal versetto 12 al 26. Atti 3, dal 12 al 26. Che dice così: Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi consegnaste a Pilato e rinnegaste davanti a lui mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, Ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà e avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunciato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue malvagità. Oggi vedremo solo i versetti dal 12 al 18. La volta precedente, se ci ricordiamo, abbiamo visto il miracolo dello zoppo. Il miracolo che Dio ha usato proprio per dare l'occasione a Pietro di poter predicare la parola di Dio. E abbiamo visto l'esaltazione di questo miracolo che è stato fatto nel potente nome di Gesù. Come in Atti 2, dove la folla è stupita del sentire parlare in lingue e chiede una spiegazione, allo stesso modo succede qui. La folla è riunita al portico di Salomone, vicino al Tempio, e non capisce come è possibile una cosa del genere. Gli occhi della gente, abbiamo letto al versetto 12, sono fissi su Pietro e Giovanni, li stanno guardando attentamente. Può darsi che tanti di queste persone erano presenti anche alla Pentecoste, non possiamo escluderlo. E Luca ci mostra anche qui dei particolari molto importanti, sia per Teofilo che per applicazione anche per noi. Ricordiamoci che Teofilo, come si suppone, era un conoscitore dell'Antico Testamento. Perciò quello che Luca gli scrive, Teofilo è in grado di comprenderlo. Pietro fa uso della Torah e delle promesse di Dio proprio in tutta questa parte che abbiamo letto e attraverso proprio l'Antico Testamento lui può presentare il Vangelo autentico. Il Vangelo autentico, perché senza l'Antico Testamento non possiamo sapere che Dio è il Dio creatore di ogni cosa, che Dio è un Dio santo, che Dio è un Dio di giustizia, che è il Signore degli eserciti ed è anche un Dio di ira ed è un Dio di terrore. Ebrei 10:31 dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. E basta leggere Apocalisse e vedere i tempi di giudizio, quanto saranno veramente duri. Ora, per comprendere meglio il nostro brano, brevemente dobbiamo fermarci un attimo e dire alcune cose importanti. Oggi il nome di Gesù, anche se non è seguito dalla maggior parte delle persone di questo mondo, è conosciuto in tutto il mondo, vero? Ma se oggi è conosciuto è perché i primi predicatori erano estremamente preoccupati di esaltare il nome di Gesù. Abbiamo già visto al capitolo 2 che dovevano essere battezzati nel nome di Gesù. Il miracolo allo zoppo è stato fatto nel nome di Gesù. Al capitolo 4:12 diranno: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E ce ne sono tanti altri versetti che esaltano il nome di Gesù. La Bibbia usa parecchi nomi per identificare Gesù. Secondo alcune stime, sapete quanti nomi ci sono per identificare l'unto di Dio? Più di 200. Ad esempio Apocalisse 22:13 lo chiama l'Alfa e l'Omega. In Efesini 1:6 amato figlio. Giovanni 6:48 lo identifica il pane di vita. Apocalisse, la luce stella del mattino, la lucente stella del mattino, Colossesi 1:18, primogenito dai morti, agnello, Emanuele, poi ancora luce del mondo, leone della tribù di Giuda, signora del sabato, uomo dei dolori, Dio potente, salvatore, parola di Dio, eccetera, eccetera. Ma il nome più comune di questo unto, il più comune usato, è proprio Gesù, che compare circa 800 volte nel Nuovo Testamento. Con qualunque nome venga chiamato, la testimonianza della Scrittura è che Gesù Cristo è l'unica persona che può fornire la salvezza e il suo nome, e nel suo nome ogni ginocchio si piegherà. Coloro che nominano il suo nome, quindi i credenti, devono allontanarsi dal peccato. E tutto questo ci serve perché Pietro userà proprio qui in questo testo alcuni nomi diversi per identificare Gesù, che vedremo a breve. Al versetto 12 c'è scritto: Pietro, visto ciò, non ci vengono presentati tutti i dettagli, ma quello che ci viene detto è che questi giudei erano nella confusione, lo intuiamo dalla lettura. Pietro vede la loro meraviglia, il desiderio di queste persone di riunite era evidente, cercavano una spiegazione del miracolo e Pietro li accontenta, ma inizia il suo sermone con due domande. Notiamo chi sono i destinatari del suo discorso. Uomini di Israele, uomini di Israele, il messaggio è per Israele. Pietro non è impaurito, ma in piena autorità è molto diretto. È molto diretto. Quando chi predica punta il dito, Pietro sta facendo la stessa cosa, sta puntando il dito sui loro, i suoi ascoltatori. Nella nostra scena Pietro è davanti a migliaia di giudei che lo guardano alla porta di questo tempio di Salomone, la porta di Salomone. Dopo aver puntato il dito ai suoi ascoltatori, parte subito, come leggiamo, con due domande provocatorie. La prima domanda è: perché ti meravigli di questo? Sembra una forma di rimprovero per loro. Perché ti meravigli, Israele? Di cosa si meravigliavano i giudei in questo momento? Del miracolo dello zoppo? O di chi aveva fatto il miracolo? Il tono di rimprovero di Pietro è perché loro, come popolo del patto, sapevano che il loro Dio è un Dio che opera miracoli. I miracoli avevano avuto un ruolo importante nella storia di Israele. I miracoli non accadevano tutti i giorni, ma ci sono stati vari periodi in cui Dio ha fatto miracoli, ad esempio quando c'era Mosè. E se loro avessero prestato più attenzione a quei giorni dove Dio aveva fatto tanti miracoli attraverso di Gesù, dobbiamo pensare che sono pochi giorni che Gesù è asceso al cielo, quindi questi avevano visti tutti i miracoli compiuti da Gesù. E dice: perché ti meravigli se questo è il periodo dei miracoli che avete visto fare a Gesù e che Dio sta continuando a fare attraverso di noi oggi? Pietro poi prosegue e chiede loro: perché ci guardate come se la nostra potenza o pietà l'avessimo fatto camminare? L'attenzione della folla, come ho detto, si è spostata dal guarito ai guaritori. Avrebbero dovuto sapere anche qui che due pescatori galilei non avevano questo potere di fare il miracolo. Pietro sta dicendo: noi siamo due uomini come voi, perché ci guardate come se noi avessimo operato con la nostra potenza? E poi dice: il termine usato qui, pietà, si riferisce a qualcuno di buono, di buon carattere. Li stavano guardando come se fossero così buoni e santi per il loro buon carattere e che questa loro virtù avesse persuaso Dio ad agire in questo modo, a fare il miracolo. Ma Pietro distoglie subito l'attenzione da se stesso e da Giovanni e sposta la sua attenzione verso Gesù Cristo. Dice: non è stato il nostro buon carattere. E non si prende il merito, ma si assicura che il merito appartenga solo a Dio. Attraverso queste due domande Pietro adesso può iniziare il suo sermone, che ha come tema il Messia. Il tema del sermone di Pietro è il Messia. Ho fatto prima quella parentesi con tanti nomi di Gesù e qui Pietro presenta cinque nomi del Signore che hanno tutti implicazioni messianiche. Se volete scrivere cinque nomi, in realtà sono sei, ma li vedremo in cinque punti. Lo vedremo come servo, Gesù, santo e giusto, principe della vita e Cristo. Ripeto, servo, Gesù, santo e giusto, principe della vita e Cristo. Pietro usa cinque nomi con implicazioni messianiche per dimostrare tutta la loro colpevolezza nei confronti di Dio e portargli la brutta notizia. Ci sono tanti capi di imputazioni per loro e, come dirà il versetto 23, o si ravvedono o per loro non resta che giudizio. C'è scritto: e avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Andiamo per ordine, vediamo questi cinque nomi del Signore e le accuse verso di loro. Il primo nome che usa Pietro per parlare di Gesù è servo. Versetto 13. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei vostri padri, ha glorificato il suo servo. Scusate. Notiamo che Pietro subito parte e si identifica con gli altri, perché dice il Dio dei nostri padri. Pietro si identifica come membro di questa nazione, perché anche lui è un ebreo. E fa questa citazione, dice il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Perché citare Abramo, Isacco e Giacobbe? Questa espressione è molto significativa perché associa il Dio di Israele a Gesù. Pietro sta dicendo quel Dio che ha fatto e mantenuto le promesse fatte ai padri, oggi ha fatto qualcosa di nuovo, ha glorificato il suo servo Gesù. Questa espressione di Dio, di citare Dio in questo modo, è un'espressione che proprio nell'Antico Testamento era molto significativa in occasioni particolari. Ad esempio la stessa espressione che Dio usò con Mosè quando gli apparve la prima volta. Esodo 3:6 dice: poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Sempre in Esodo 3:15 dice: Dio disse ancora a Mosè: dirai così ai figli di Israele: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Ancora Esodo 6:8: vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, Isacco, a Giacobbe, io ve lo darò in possesso, io sono il Signore. Prima Re 18:36, un ultimo versetto. Allora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fai che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Pietro rivendica la continuità di quello che sta succedendo con i profeti dell'Antico Testamento. E questa è una lezione teologica molto importante per Teofilo, per togliere tutti i suoi dubbi. Pietro proclama che il Dio dell'alleanza, il Dio dei patriarchi e dei profeti, ha glorificato il suo servo Gesù. E gli ebrei, Teofilo, e tutti i cristiani di ogni generazione potevano comprendere meglio che il piano di Dio è avanzato. In che modo Gesù è collegato proprio ai patriarchi dell'Antico Testamento. Come ho detto quando abbiamo introdotto Atti qualche mese fa, se non avessimo Atti, le epistole e la Chiesa non avrebbero nessun senso. Atti è il libro che fa da ponte proprio tra l'Antico e il Nuovo Testamento ed è il libro più mal interpretato, soprattutto dai carismatici. Sia nel Vangelo che in Atti, Luca identifica questo nome di servo come incaricato da Dio, che serve Dio. Gesù è rappresentante personale di Dio. Servo però è, come detto, anche una designazione familiare del Messia nell'Antico Testamento. Ad esempio in Isaia 42, dal versetto 1, dice: «Ecco, il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni». Isaia 49, 5, 6: «Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per accogliere intorno a lui Israele, e sono onorato agli occhi del Signore. Il mio Dio è la mia forza. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra». Isaia 52, 13 dice ancora: «Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso». Infine, uno dei brani più conosciuti che citiamo spesso, Isaia 53, versetto 11: «Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità». Isaia 53 descrive il Messia come servo sofferente, obbediente fino alla morte. Anche Gesù disse di se stesso: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire». In Giovanni 6,38 egli disse: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». E Giovanni 13,1-7 fornisce un bellissimo esempio di umiltà di Gesù. Non so se ci ricordiamo cosa fece prima della sua crocifissione: lavò i piedi a tutti gli apostoli. E quindi Pietro, con questo primo titolo, servo, riporta l'uditore a riflettere sulle profezie dell'Antico Testamento, indicando che ora il servo è stato esaltato. In poche parole, il servo è già venuto, è morto, è risorto, è stato esaltato, proprio come dicevano le profezie, e questo è un primo problema che hanno loro con Dio. Non avete riconosciuti i tempi del Messia. Ecco il tono di rimprovero nella prima domanda: perché ti meravigli? Dovevate comprendere i tempi del Messia. Ma Pietro non lascia il servo senza un nome, ma indica ora il nome che più di tutto ha implicazioni messianiche, che è Gesù. Continuando nella lettura, Gesù che voi consegnaste a Pilato e rinnegaste davanti a lui mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Le accuse adesso si fanno più forti. Non solo non avete riconosciuto i tempi messianici, ma addirittura avete rifiutato il rappresentante di Dio, che è Gesù. Gesù in greco, come abbiamo detto la volta scorsa, significa il Signore è salvezza. Il Signore è salvezza. Gesù venne usato la prima volta in nome di Gesù nella scrittura. Sapete quando venne usato? Venne usato a Giuseppe, quando si presentò l'angelo e gli disse: gli metterai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il suo nome è Gesù non perché sia il nostro esempio, guida, leader o amico, sebbene sia tutte queste cose. Il suo nome è Gesù perché è il nostro Salvatore. Invece di accoglierlo, come sappiamo, la nazione l'ha rifiutato. Giovanni 1,11 dice: venne tra i suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Come sappiamo, loro volevano un altro Messia, un Messia non biblico, almeno nella sua prima venuta. Cercavano un liberatore politico o militare che li liberasse dall'odiato popolo di Roma. Non erano preparati ad accettare colui che venne ad affrontare il loro vero problema, il peccato, e a liberarli da esso. Loro non capivano che il loro vero problema con Dio era la schiavitù del loro peccato e non la schiavitù sotto i romani. Tutti i loro sacrifici non erano sufficienti a togliere quei peccati. Loro si ritenevano buoni, a posto con Dio, adesso erano lì, come tutti i giorni, a pregare, alle 3 di pomeriggio e offrire il sacrificio come se non fosse successo niente. Proprio come succede oggi. La gente pensa di essere buona, pensa che non ha nessun problema con Dio, sono tutti rilassati fuori oggi, sono tutti in ferie, sono tutti in montagna. Tutti continuano a seguire le proprie vie e non sanno la realtà che loro sono nemici di Dio e che hanno bisogno di salvezza, hanno bisogno di Gesù. Ora, riguardando al nostro testo, l'accusa di Pietro inizia a essere sempre più diretta. Dice che loro, uomini di Israele, consegnaste e rinnegaste davanti a Pilato Gesù. Voi ebrei consegnaste il servo di Dio e lo rinnegaste. Addirittura lo rinnegaste quando questi, Pilato, aveva deciso di liberarlo. Pietro non annacqua la brutta notizia del Vangelo per paura che scappino, ma è diretto. È diretto e li mette davanti agli occhi tutta la loro colpevolezza, sta dimostrando la loro iniquità. Consegnaste e rinnegaste il Messia. Pilato aveva capito che la crocifissione di Gesù era ingiusta, era palesemente ingiusta, e voleva liberare Gesù. Infatti nei Vangeli troviamo che Pilato dichiarò innocente Gesù più di 6 volte. Luca 23,4 dice: Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Luca 23,16: perciò dopo averlo castigato lo libererò. Giovanni 18,38: Pilato gli disse: che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo colpa in lui. Giovanni 19,4, Pilato uscì di nuovo e disse loro: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Ancora Giovanni 19,6, come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto e gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato disse loro: prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa. Anche la moglie di Pilato, se ci ricordiamo, in Matteo 27,19 riconosce l'innocenza di Gesù e dice: mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: non aver nulla a che fare con questo giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. E Pilato, come romano, anche se non si direbbe, i romani avevano una forte tradizione di giustizia. Ad esempio Paolo in Atti 22,25, quando viene legato, quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato? Per Pilato condannare un uomo che credeva innocente andava contro tutti i suoi principi. Eppure Pilato non aveva scelta, perché i leader ebraici lo avevano messo con le spalle al muro. Avevano già sporto una denuncia a Roma contro di lui e quindi un'ulteriore denuncia contro Pilato si sarebbe giocato il suo posto di governatore. Ecco i primi capi di imputazione per loro. Pietro affronta coraggiosamente i suoi ascoltatori e gli presenta le prime accuse in maniera molto diretta: consegnaste e rinnegaste il Messia. Possiamo già dire, come abbiamo già introdotto, che ogni predicazione veramente biblica deve seguire questo esempio. Solo coloro che verranno messi di fronte alla realtà del loro peccato possono riconoscere il loro bisogno di un Salvatore, possono riconoscere l'opera di Cristo. Ma Pietro, come detto, non si ferma, adesso incalza e chiama Gesù come il Santo e il Giusto. Versetto 14. Ma voi rinnegaste il Santo, il Giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida. Santo, ancora un titolo messianico. Salmo 16,10, che abbiamo visto al capitolo 2, dice: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo Santo subisca la decomposizione. Parlando a nome degli altri discepoli, in Giovanni 6,69, Pietro disse: noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Anche i demoni conoscevano questo titolo messianico. In Luca 4,34 c'era un uomo posseduto da uno spirito demoniaco e alla vista di Gesù disse: «Ah, che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Prima Giovanni 2,20 dice: «Quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza». Apocalisse 3,7 all'angelo della chiesa di Filadelfia scrive queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. E Santo, come sappiamo, significa anche separato dal peccato. Santo è uno degli attributi di Dio. In questo caso, Santo, la separazione significa anche che Gesù si è dovuto separare da Dio. Si è dovuto separare da Dio per fare la volontà di Dio come servo. La colpevolezza quindi di Israele è che non hanno rifiutato un uomo qualunque, ma rifiutando Gesù, il Santo di Dio, non si erano solo ribellati a Gesù, ma erano in aperta ribellione contro Dio. Ma Luca usa anche qui un altro titolo, di Kaios in originale, che significa giusto. Anche questo è un titolo messianico. Lo troviamo sempre in Isaia 53,11, che dice: «Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza il mio servo, il giusto renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità». Seconda Samuele 23,3: «Il Dio di Israele ha parlato, la rocca di Israele mi ha detto, colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio». Un ultimo versetto, Isaia 32,1: «Ecco, un re regnerà secondo giustizia e quanto ai principi governeranno con equità». Giusto, inoltre, porta l'idea, ai nostri tempi, di che cosa? Di un innocente da qualsiasi crimine. Anche la moglie di Pilato, abbiamo visto prima, riconosceva Gesù come uno giusto. E anche il centurione alla crocifissione di Gesù, in Luca 23,47, dice: «Veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo, veramente quest'uomo era giusto, era giusto». Gesù fu l'unico uomo senza mai peccare, separato dal peccato, ma separato anche da Dio, per caricarsi dei peccati degli uomini. Ed è qui che le accuse adesso di Pietro si fanno ancora più severe, perché guardate cosa dice: «Avete rinnegato il Santo e Giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida». Voi chiedeste, un'altra azione contro di loro. Davanti a Pilato, quel che è peggio, hanno chiesto che gli fosse concesso un assassino al posto di un uomo senza peccato. L'accusa di Pietro diventa devastante, altro che annacquare quello che sta dicendo. È come se stesse dicendo: non vi vergognate di quello che avete fatto. Pilato, come pagano, voleva liberare uno giusto. Voi, come popolo di Dio, che dovrete rappresentare il Dio sulla terra, avete fatto liberare un delinquente, un assassino, condannando uno giusto e santo. Ma la brutta notizia, come detto, non finisce qui. Il quarto nome usato da Pietro è il principe della vita. Versetto 15: «E uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, di questo noi siamo testimoni». Voi non solo avete consegnato e rinnegato il Messia, ma lo avete anche ucciso. Sono le stesse parole che ha usato alla Pentecoste: voi uccideste l'inviato di Dio. Qui Gesù viene chiamato il principe della vita, un altro nome magnifico del Signore Gesù. Alcuni lo traducono come l'autore della vita. Come principe è inteso come leader, come autore è inteso come colui che rende possibile la vita, quindi autore della vita. Ebrei 2,10 lo usa nella frase autore della salvezza. In Ebrei 12,2 descrive Gesù come autore della fede, colui che crea la fede e la rende perfetta. Qui Pietro lo usa per descrivere Gesù come il creatore della vita, e questa è un'affermazione di divinità di Cristo, di divinità per Gesù. Il Salmo 36, 9, riferendosi a Dio, dice: poiché in te la fonte della vita. Il Nuovo Testamento ne ho trovati veramente tanti di versetti che ripetono Gesù come la fonte di vita. Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 1, scrive: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ascoltiamo. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Sempre Giovanni nella sua prima epistola aggiunge: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita nel Figlio suo. Prima Giovanni 5,11. Gesù affermò anche di essere lui la fonte della vita. In Giovanni 5,26 gli disse: come il Padre ha vita in se stesso, così anche il Figlio, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Giovanni 11,25 Gesù disse a Marta: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Giovanni 14,6 ancora troviamo: io sono la via, la verità e la vita. La predicazione però non si esaurisce con la morte del principe della vita. Pietro aggiunge la nota squillante della risurrezione. La morte non aveva potere su Gesù. La risurrezione è un'altra parte che non deve mai mancare quando presentiamo il Vangelo. Pietro e gli apostoli furono testimoni. Noi non siamo testimoni, ma questa parte è importantissima per noi per evangelizzare. Perché qualcuno potrebbe dire: ma sei sicuro che Gesù è risorto? Chi te l'ha detto? In questo momento, quando Pietro scrive queste cose, ci sono sia i leader ebraici, e la maggior parte delle persone erano tutte in vita, e il corpo di Gesù nessuno l'ha più trovato. Quindi la testimone, che noi siamo testimoni, è un'attestazione molto forte e potente che Gesù è risorto veramente. Ora, guardando i versetti 15 e 16 insieme, sembra che Pietro ci tenesse ancora a mostrare un ulteriore contrasto per appesantire le loro coscienze. Voi avete liberato un omicida? Un omicida chi è? È colui che toglie la vita. E uccideste invece colui che dà la vita, Gesù. Perciò al versetto 16 Pietro può dire che la guarigione dello zoppo è stata esercitata proprio da Gesù, e ciò dimostra che Gesù ha autorità sulla vita. Dice al versetto 16: e per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, della fede che sia per mezzo di lui che gli ha data questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Come abbiamo detto la volta scorsa, io credo che lo zoppo abbia riposto la sua fede in Gesù, se non subito, ma dopo il miracolo e sicuramente dopo la predicazione di Pietro. E l'altra volta ho detto che da questo versetto forse si capiva anche, invece studiandolo meglio, non è questo versetto che dimostra la sua fede, perché questo versetto dimostra che chi ha guarito lo zoppo è stata la fede di Giovanni e di Pietro. Avevano operato loro questo miracolo per la fede nel nome di Gesù. In altre parole, il dono miracoloso era posto nelle mani del guaritore, non del guarito. E giusto una parentesi, oggi ci stanno i cosiddetti uomini dei miracoli del 2024, e quando uno c'è una malattia e non guarisce, ti dicono: ma tu hai messo poca fede, se avessi avuto più fede saresti stato guarito. A quei tempi i miracoli li facevano gli apostoli, soltanto loro, nel nome di Gesù, e quei doni, come abbiamo studiato, sono scomparsi oggi. Oggi non ci sono questi doni. Quindi è un peso in più che viene messo nella coscienza delle persone. Pietro ha dimostrato con forza tutta la loro colpevolezza. Loro hanno giustiziato il Messia, colui che doveva liberare il suo popolo, ma il loro omicidio non ebbe successo, non solo perché Gesù era vivo, ma il miracolo testimoniava della potenza del suo nome, Il mendicante guarito era la prova vivente che la valutazione di Gesù da parte della nazione era una valutazione sbagliata. Gli ebrei sono stati messi con la faccia a terra e per loro c'è poca speranza se il sermone finisse qui. Loro sono nemici di Dio. Ma andando avanti, il versetto 17 segna una transizione. Fino al 16 Pietro li condanna, ma a partire dal versetto 19 offre loro la soluzione e la speranza. E nel mezzo Pietro allunga la mano per prenderli. E questo ci porta a vedere il quinto nome messianico, che è proprio il Cristo riferendosi a Gesù. Versetti 17 e 18. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Pietro adesso si avvicina e li chiama fratelli, si identifica con loro, si pone allo stesso livello loro, mostrando loro il suo amore, la sua vera preoccupazione. Sapete, anche questo mi ha fatto riflettere. Pietro usa dei toni molto diretti, alti, quando dice: voi uccideste il santo e giusto, il principe della vita e tutto il resto, ma adesso i suoi toni diventano compassionevoli, diventano bassi. Pietro dimostra di essere un buon pastore. Un buon pastore che deve essere imitato. Un buon pastore non è un despota, ma è allo stesso livello degli altri e non alza la voce per scopi personali, ma ammonisce e esorta parlando per conto di Dio. Ed alza la voce, lo abbassa secondo dei casi, perché ha a cuore il gregge. Oggi l'autorità in generale è in crisi e lo è anche in chiesa. I predicatori tendono tante volte a evitare di alzare la voce, perché a nessuno piace di essere ripresi e si evita di pascere tante volte. Ma Pietro non ha paura, come detto, di riprendere, ma come fa adesso, allunga la mano, gli mostra la via. Pietro dice che lo avevano fatto per ignoranza, sia loro che i loro capi. Infatti, se ci ricordiamo, Gesù pregò per loro che lo crocifisse, quando lo crocifissero, dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Prima Corinzi 2,8 Paolo dice che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. In altre parole, se i governanti di questo mondo avessero capito chi era Gesù, non l'avrebbero crocifisso. Alcuni dicono che Pietro offrì loro il perdono perché nell'Antico Testamento c'era una chiara distinzione tra i peccati intenzionali dai peccati commessi per ignoranza. Se volete riferimento, Numeri 15, dal versetto 22 al 31. Ma comunque sì, anche se lo avevano fatto per ignoranza, questo non li giustificava. Perché al versetto 19 dice: ravvedetevi e convertitevi. Non erano giustificati, anche se erano ignoranti, come non lo sono le persone di fuori. C'è comunque una nota di misericordia nel fatto che Pietro si concentra sulla cecità e sull'ignoranza di questi non rigenerati, questi che avevano ancora un cuore di pietra. È la stessa misericordia che, come detto, dobbiamo avere noi anche verso i non credenti. Seconda Corinzi 4, Paolo dice, versetti 3 e 4, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Dobbiamo avere tanta misericordia verso i non credenti, perché non sanno che hanno la mente accecata da Satana. Andando avanti nell'ultimo versetto di oggi, Pietro rassicura i suoi ascoltatori che il loro rifiuto e l'esecuzione del Messia non avevano ostacolato il piano di Dio. La crocifissione è così impensabile per loro in quanto accaduto al vero Messia. La crocifissione per i giudei era scandalo. Pietro gli dice: ma anche per Teofilo potremmo pensare che pensasse che fosse scandalo. Invece Pietro gli riassicura che questa crocifissione faceva parte del piano di Dio e non squalificava Gesù come Messia, perché Dio aveva pronunciato per bocca di tutti i profeti che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe stato glorificato dopo aver sofferto. L'Antico Testamento prevedeva la morte di Cristo, come abbiamo citato Isaia 53, Salmo 22 e Zaccaria 12:10 dice: anche il suo rifiuto da parte della nazione era stato predetto in Isaia 53:3. Dio usò le cattive intenzioni del popolo per realizzare i suoi scopi. Ecco come noi non possiamo capire la responsabilità dell'uomo e la sovranità di Dio. Questo è un passo che ce lo dimostra. Dio è sovrano anche nel loro modo che come hanno agito. Infine è probabile che come nel giorno della Pentecoste gli ascoltatori di Pietro si saranno chiesti proprio in quel tardo pomeriggio, nell'ora del sacrificio, cosa dobbiamo fare? Quale sacrificio possiamo fare adesso per placare l'ira di Dio se abbiamo ucciso l'inviato di Dio? E nella seconda parte del sermone Pietro dà loro la risposta. Il sermone è proprio questo sermone, è un classico esempio di come presentare il Vangelo prima della buona notizia della salvezza in Cristo. Deve venire la cattiva notizia che gli uomini sono peccatori. Chiaramente ci vuole tanto da approfondire su quello che abbiamo detto, non è che usciamo di qua e iniziamo a urlare alle persone che vanno all'inferno. Quindi quando ci vedremo nell'incontro settimanale approfondiremo, ma avremo anche tante occasioni, perché dobbiamo, non c'è una regola fissa, ma quando uno viene in chiesa il Vangelo deve essere predicato nella sua essenza. Ci avviciniamo a concludere. Oggi abbiamo visto 5 nomi riferiti all'unto di Dio, che voglio ripetere: il servo, Gesù, il santo e giusto, il principe della vita, il Cristo. E abbiamo visto la brutta notizia che Pietro presenta loro. 4 accuse dirette, più dirette: consegnarono Gesù perché fosse ucciso, lo rinnegarono davanti a Pilato, chiedevano un assassino al posto dell'autore della vita e poi hanno causato la morte dell'autore della vita. 4 azioni che dimostrano che loro sono nemici di Dio. E per noi ci sono tante applicazioni, e la più diretta è quello che ho appena detto, che la Chiesa si deve allineare a questo modello di evangelizzazione. Per cui nei nostri tempi, noi se non parliamo agli ebrei, maggiormente parliamo ai pagani. Abbiamo tanti passi biblici molto diretti per portare la brutta notizia agli uomini, per dimostrare che sono dei nemici di Dio. E voglio solo leggere delle parole che qualcuno può dire offensive, e lo sono veramente, perché ci abbassano, ci umiliano, ma sono la verità. E sono le più belle parole che un uomo possa accogliere in un cuore umile. E non vi voglio scandalizzare, sono parole che si riferiscono anche ai credenti, perché le nostre buone opere sono sempre un panno sporco agli occhi di Dio e hanno bisogno del Messia attraverso di Cristo. Solo attraverso di Cristo Dio ci vede buoni. La brutta notizia che presenta Dio agli uomini è in Romani 3, dove dice Paolo: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratica la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelle che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà solo la conoscenza del peccato. Sono parole molto dure. La loro gola è un sepolcro aperto. Sapete quanto puzza di morte un sepolcro? Rovina e calamità, non c'è nessun uomo giusto. Così ci vede Dio. Completamente depravati, bisognosi di Gesù. La prossima volta vedremo quanta speranza reale offre il Vangelo e vedremo la buona notizia che Dio ha da dare a tutta l'umanità. E vedremo che c'è qualcosa da fare in una vera conversione autentica. Oggi abbiamo parlato della brutta notizia e voglio terminare proprio con la brutta notizia di Romani 3,19 che ho appena letto, che si applica sia ai giudei che per ogni uomo. Or sappiamo che tutto quel che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, oggi hai scosso ancora le nostre coscienze, le nostre vite, Signore, quando dobbiamo allinearci alla Tua mente e alla Tua parola, Signore. Anche noi che siamo qui in Chiesa abbiamo bisogno di ricordarci di chi eravamo, del sacrificio di Tuo Figlio e di come oggi dobbiamo allontanarci dal peccato, Signore, se abbiamo confessato Gesù come non solo Salvatore, ma anche come Signore. Signore, abbiamo anche visto come dobbiamo presentare il Vangelo agli altri. Oggi questo Vangelo è stato, ci si è allontanati forse perché si ha paura di affrontare un mondo dove ognuno fa quello che vuole, dove parlare di queste cose ci si pensa che ti deridano, che non ti ascoltano. Ma come in quel momento, Signore, la Tua parola è stata potentemente predicata e il Tuo Santo Spirito ha operato nei cuori di quei giudei che si sono convertiti, così può farlo anche oggi. E noi ti preghiamo affinché questa Chiesa possa predicare il Vangelo autentico e possa, Signore, Tu, col Tuo Santo Spirito, aprire le porte di questa Chiesa a quanti di fuori sono ancora nelle tenebre, quanto sono accecati dal principe di questo mondo, Signore. Signore, benedici tutti i presenti, anche i nostri ospiti che ci sono oggi, e che possiamo riflettere veramente su quello che abbiamo ascoltato. Nel nome di Gesù. Amen.